Grazie, buongiorno a tutti da parte mia. Io ringrazio molto per l'invito che ho preso come un'attestazione di stima e quindi l'ho preso come un incoraggiamento. Devo dire che ci ho pensato molto per decidere che cosa dovevo proporvi oggi. Alla fine ho ritenuto di scegliere i temi che giudicavo urgenti a partire anche dal mio lavoro. Io, come è stato detto, sono un pedagogista accademico, cari amici, nessuno è perfetto, mi dovete prendere così. E quindi ho fatto una scelta, vi ho preparato un testo per aiuto alla memoria, per eventuali utilizzazioni in altri ambiti di lavoro nostro. Allora, cominciamo col dire, l'educazione è un'impresa dei laici, prevalentemente, con tutto il rispetto per il clero, che non si senta escluso, ma qui coinvolto in questo discorso, è stata sempre un'impresa dei laici. Qui, oggi, la prima sfida che ci si propone non è tanto l'offerta di un compito nuovo, ci serve una nuova consapevolezza, questo secondo me è il punto, perciò vi ho preparato una riflessione scientifica, anche sebbene qui parlerò in un contesto amicale e ecclesiale, insomma siamo in casa nostra, però questi contenuti ci interessano moltissimo in senso reale. Allora, nuova comprensione, dicevo. Prima di tutto nuova comprensione del dinamismo del processo educativo, perché la parola educazione nella lingua italiana noi tendiamo ad utilizzarla nel senso dell'educazione progettata, della trasmissione, della proposta intenzionale, e ci sfugge che educazione prima di tutto è un processo che quindi è legato all'essere più che al fare qualche cosa, che comunque accade, perché dipende fondamentalmente almeno da quattro ordini di elementi che vi ho elencato, qui ci ho fatto un minimo di riflessione, che appartengono all'esistenza, quindi non devono necessariamente essere progettati. Poi ci sono delle componenti progettate, ma intanto c'è un avvenimento, un accadimento che in qualche misura si va configurando. Questo spiega perché poi dobbiamo parlare un attimo almeno di famiglia, perché il primo soggetto è sempre quello. Allora, questo avvenimento implica almeno quattro elementi costanti che vanno sempre da noi ricompresi. Il primo è l'età evolutiva in quanto tale, cioè uno dei soggetti di questo dinamismo è una persona ed è anche una persona in età evolutiva. Vuol dire che è una persona che parte alla nascita dal massimo di dipendenza. È un cucciolo inerme, 2,5 kg, 3 kg, bisogna attaccarlo al seno materno perché da solo non riesce neanche a gattonare come fanno i cuccioli dei mammiferi superiori. A questa sua condizione di dipendenza inerme però fa riscontro una potenza, perché è come è la stessa potenza del seme, la potenza dell'embrione, cioè una capacità di crescere su se stesso, di strutturarsi, di farsi persona, e tutto questo da nascita è una pura potenzialità, ha bisogno di essere raccolto dall'altro lato, curato, assistito, accompagnato, ha bisogno che gli vengano fatte proposte e così via, però questa malleabilità di partenza e questa inermità di partenza insieme alla potenza noi la dobbiamo tenere presente, mentre la cultura tende a mettere tra parentesi, ci rappresenta i lattanti come dotati di diritti e di autonomie come se fossero già adulti. Questo non è tanto grave per i lattanti, ma è grave per i bimbi sotto i 10 anni. C'è una rappresentazione del soggetto in età evolutiva come già capace e dannosa nello sviluppo di questo processo che, come vi ho già detto, in larga parte avviene in maniera inconsapevole, non direttamente progettata. Un altro elemento costante è l'orizzonte culturale. Non si dà educazione fuori da un orizzonte culturale. Preferisco usare la parola orizzonte, preferisco non parlare tanto di trasmissione culturale, perché in realtà più che una trasmissione diretta, si tratta di una sorta di assorbimento, di raccolta che il soggetto via via che cresce fa nell'orizzonte intorno a sé. Quindi la presenza dell'orizzonte costituisce la prima risorsa educativa ed eventualmente anche il primo problema. Come dato di realtà, quando il conflitto culturale cresce, l'orizzonte è più conflittuale. la sua complessità, la sua varietà, le sue strutturazioni interne sono talmente ampie e complesse che è difficile progettarlo, e non è progettato se non in parte. Oggi, se c'è qualcuno che progetta l'orizzonte culturale, sono i pubblicitari. Scusate, questo già ci porterebbe a un'altra discussione che non posso affrontare. Però teniamo presente che questo esiste, quindi l'orizzonte culturale in qualche modo è respirato, e qui devo fare una precisazione. Mentre fino solo a 40 anni fa vi avrei detto con serenità, però badate che questo orizzonte viene mediato dai cosiddetti gruppi primari, cioè dalle famiglie, dalle scuole, dalle parrocchie, nella misura in cui esistono. Oggi non me lo posso più sentire di dire, perché non è più così. I bimbi sono esposti a 3 anni, televisione, internet, oggetti di varia natura, a quello che sembra l'apertura di finestre sul mondo. In realtà non sono finestre aperte sul mondo, sono altre mediazioni culturali realizzate da altri soggetti. La loro numerosità mi porta a dire che sono comunque limitati, perché devo rapportare ai 7 miliardi di persone che noi siamo sul pianeta. E allora è sempre un piccolo gruppo proporzionalmente, però naturalmente sono soggetti molto ampi, anche molto potenti, in parte consapevoli. Quindi c'è una mediazione che non può essere più giocata dagli ambienti primari, cioè quelli dove c'è una relazione diretta. Mentre ancora, quando ero una ragazzina, io, mediazione significava anche controllo. Le donne di casa mia controllavano le mie letture, lo hanno fatto fino a 16-17 anni, ho fatto delle liti curiose per affermare il mio diritto a leggere delle cose che mia madre e mia nonna pensavano non fossero adatte a me. E la stessa scuola esercitava una mediazione, nel senso che filtrava, proponeva, negava e così via. Gli esempi sarebbero infiniti. Chi è più vicino alla mia generazione mi comprenderà intuitivamente. Non posso andare in questa direzione perché perdo troppo tempo. Quindi l'immaturità, l'orizzonte culturale, salto alla quarta costante, perché c'è nella dinamica del processo educativo un elemento caratterizzante di tutti i processi educativi, è la spinta all'autonomia. Il compito dell'educazione è rendere il soggetto che cresce autonomo all'interno della sua cultura, se no non è educazione in realtà. E questa è una spinta in larga misura implicita. Il mio maestro diceva che il vero educatore, che lui lo sa, lui o lei lo sappia o no, è sempre uno che lavora per rendersi superfluo. E questa era la versione, come dire, familiare di questo. È un concetto complicato in realtà, ma detto così sembra anche ovvio. C'era una formulazione un po' più sofisticata, lui applicava, ricordate certamente il passo del Vangelo in cui Giovanni il Battista, avendo incontrato nostro Signore, dice: adesso bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Ecco, Don Corallo, che era il mio maestro, diceva questo, metaforicamente, ogni educatore dovrebbe applicarlo a se stesso. Non nel senso che io devo diminuire, ma io devo diminuire nel cuore e nell'animo di lui, devo diminuire nella relazione con lui, perché è lui che deve crescere, che deve diventare se stesso e prendere coscienza dell'essere se stesso, dell'essere autonomo. Quindi questo tema dell'autonomia come scopo è un tema molto importante nella riflessione pedagogica, perché in realtà quando il nostro soggetto questa autonomia la guadagna, il processo educativo finisce. Dopo possiamo trovare altre parole per indicare le trasformazioni dell'adulto, ma oggi sembra proprio un problema che queste soglie d'autonomia non vengono raggiunte. Non vengono raggiunte più intorno ai 20 anni, che doveva essere fisiologicamente la stagione per questo, e non sappiamo certe volte nell'incontro con il giovane adulto quando e se queste soglie verranno raggiunte, perché la cultura, avendo assunto che l'autonomia c'è fin dall'inizio, non si pone più il problema di un'autonomia da provocare. E questo è un altro degli elementi che rendono più difficile il percorso educativo oggi. Il punto centrale però, è la mia terza costante, è la relazione educativa, cioè come accade questo processo. Questo processo accade attraverso la relazione. Ecco il motivo per cui non uso il termine trasmissione culturale, perché la relazione è una relazione personale. Sono un certo numero di adulti, non un numero illimitato, non la società. La società è un soggetto impersonale, quindi va bene per quanto riguarda l'orizzonte, ma la singola persona che cresce incontra un certo numero di altre persone. Il numero non può essere illimitato, perché l'età evolutiva non dura tanto a lungo e quindi non possiamo fissarne il numero, mica noi possiamo dire gli educatori sono 10 persone o 20 persone, però bisogna regolarsi. Sono delle altre persone che il nostro soggetto che cresce riconosce come significative. Non diventiamo educatori per legge. Questo è molto importante negli ambienti extrafamiliari. Io posso essere il catechista animato dalle migliori intenzioni, se il bambino non mi sente in qualche modo significativo per sé, questo vale anche per il parroco. Non entrerò nel processo educativo perché non riuscirò a creare una relazione. Sono sempre relazioni, quindi la relazione educativa è il punto centrale che qualifica, che rende possibile un processo educativo, che noi lo vogliamo o no. Essendo significativi per qualcuno, entriamo in questa relazione diretta con lui. Dico relazione, non dico comunicazione, perché talvolta nella relazione educativa ci sono dei silenzi che valgono più delle parole. E per esempio un genitore assente può essere più significativo di un genitore presente. È una dinamica molto complicata. Quindi parlo di relazione educativa, vi dirò solo due cose. Guardate che quando ci lavoro accademicamente mi serve più di una settimana per discuterla con i miei studenti. Definisco relazione educativa una relazione in cui a un bisogno risponde una funzione, cioè un incastro. Quindi non è il ruolo, non perché sono il padre, non perché sono l'insegnante, non perché sono il parroco, ma la funzione, il fatto che io possa rispondere a un bisogno più o meno percepito, avvertito, che però esiste. Quel bambino, quel ragazzo, essendo una persona umana in età evolutiva, ha dei bisogni, dei bisogni di significato, ma anche dei bisogni di sicurezza affettiva, ha dei bisogni di direzione, ha dei bisogni di accompagnamento, non ve li elenco tutti. Però in realtà si individuano abbastanza chiaramente perché sono legati al suo essere in età evolutiva e al suo non essere ancora autonomo. Se riesco a rispondere, se riesco ad assolvere una funzione educativa, entro nella relazione educativa e sono di aiuto effettivamente. Ma poi c'è un concetto ancora più sfumato, io ve lo posso solo enunciare, guardate che l'ho compreso in anni, questa è una categoria che ci viene dalla psicanalisi, è il tema della identificazione. È una relazione educativa perché due spinte identificative si incontrano. Colui che cresce si identifica perché ha bisogno di una identità simbolica, vicaria, che scaturisce dalla imperfetta costruzione del suo io. È incompleto, è fragile, è ancora lacunoso e usa una specie di identità vicaria come se prendesse un bastone e se lo mettesse all'interno. Guardate, è un processo assolutamente inconscio. Se è conscio non è un'identificazione. Ed è potente perché è inconscio. E segue anche una logica, le prime identificazioni sono totali o totalizzanti ed ecco che i genitori non possono star fuori da questo, per definizione. Non tanto perché i genitori biologici, soprattutto perché creduti tali e soprattutto perché assolvono il cosiddetto maternage, cioè c'è una fase dell'età evolutiva, il nostro soggetto è così piccolo che è immerso in un processo totale, gli si dà da mangiare, lo si pulisce, gli si raccontano storie, si fa tutto per lui e con lui, ecco, progressivamente con lui. coloro che assolvono questa funzione iniziale non possono star fuori dal numero degli educatori per definizione e non possono sottrarsi a dei processi identificativi perché il bambino ne ha bisogno. Con il passare del tempo, crescendo, le identificazioni possono essere in numero maggiore, ma diventano progressivamente meno importanti e diventano fondamentalmente transitorie. E quindi a 16 anni possiamo avere un ragazzo identificato con la sua professoressa di greco, a questa fase neanche l'identità di genere è ancora decisiva, ma anche con il suo parroco. Solo che più cresce, meno questa identificazione è forte ed è definitiva. Come dire, diventa sempre più transitoria e quindi meno incidente rispetto a quelle identificazioni così precoci, così totalizzanti, che si vengono a costituire, per intenderci, se posso usare una metafora, è come il granello di sabbia che è inserito nell'ostrica perifera determina la costruzione della perla. Quindi non è la perla, è un'altra cosa. Però nel momento in cui la perla si è costituita, perdonatemi, sempre una metafora, ma tiratelo fuori se ci è uscito il granello di sabbia dall'ostrica perifera. Non è più possibile, perché tentare di tirar fuori il granello sarebbe la distruzione dell'ostrica. Insisto, è una metafora, stiamo parlando di un apparato psichico che è un'energia dinamica diversa dalle perle, però tutti i conflitti nella fase adolescenziale, tutta una serie di dinamiche nel rapporto genitori-figli si comprendono perché esistono le identificazioni. Cioè quel processo simbolico iniziale ha costruito il nucleo profondo dell'identità di Dio e uno se lo porta dentro, cioè si porta dentro un padre e una madre interiorizzati. Poi il discorso si amplia ancora in termini che non posso neppure affrontare, perché non interiorizzo solo mio padre e mia madre, biologici, storici, esistenziali, come io li ho percepiti, badate, cioè nel processo di mitizzazione infantile. Interiorizzo anche i grandi archetipi paterno e materno, qui c'è tutto un discorso psicoanalitico che poi ci permette di leggere la cultura in altra chiave che non vi posso fare. È solo per dire che qui c'è un nucleo di riflessione importantissimo, perché lo stile educativo della famiglia nel concreto, cioè come si comportano i genitori, si va anche a saldare con fenomeni culturali come la cancellazione dell'ordine simbolico del padre, e questo ha delle conseguenze sui processi educativi che noi non possiamo prevedere a priori. Incominciamo a prefigurarne i danni a posteriori, incontrando adesso generazioni tra i 20 e i 30 anni, sono la terza o la quarta generazione che ha subito alcuni processi e alcune dinamiche familiari, e incominciamo a ragionare dei danni osservabili insieme a loro, perché i soggetti comunque prima dei 20 anni non possono riflettere su queste dinamiche, non ne possono prendere coscienza. Quindi certi discorsi si possono fare soltanto molto più avanti. Ecco, data questa complessità, vi ho stancati, cari amici? Va bene l'audio? Allora, da questa rinnovata comprensione, quindi noi dobbiamo comprendere, noi collettivamente, noi laici in particolare, in questo caso, dobbiamo comprendere i dinamismi attuali di questo processo, che non è appunto progettato, fermo restando che poi ci sono delle progettazioni, però progettare, avendo chiare alcune cose di ciò che accade, avrebbe una forza diversa. In questa nuova consapevolezza si pone per noi immediatamente un primo problema, il primo dei punti che vi ho messo qui, che è quello della famiglia e dell'educazione familiare. Che la famiglia sia in crisi non c'è dubbio, è attraversata da una serie di problemi abbastanza ampi e articolati. Nel testo ve ne ho messo davanti uno, che per me è quello oggi decisivo, è quello del conflitto. Noi abbiamo un conflitto coniugale crescente, che approdi a separazione, a divorzio, in certi casi non approda ad una separazione materiale, però permane nel tessuto vivo dell'organismo familiare, del nucleo familiare, come un dato di realtà abbastanza. E poi abbiamo, in conseguenza dei conflitti familiari, famiglie ricomposte a vario titolo. Il punto è che le famiglie ricomposte funzionano o non funzionano come le famiglie composte inizialmente, e i criteri con cui noi le distinguiamo, cioè distinguere sulla base della regolarità della costruzione del vincolo, dal punto di vista educativo non serve assolutamente più nulla. Per fare un altro esempio, per intenderci, un divorzio o l'annullamento del matrimonio, nella consapevolezza e nella identità del figlio è la stessa cosa. Oserei dire persino che l'annullamento del matrimonio simbolicamente è anche peggio. Perché il soggetto umano, scusate, le società umane non sono mai state somme di individui, sono piuttosto reti di famiglie, e vale per tutte le culture, non solo per quella occidentale e cristiana. Chi nasce si rappresenta inizialmente tutto inconscio, come appartenente a un qualche cosa, un quid, che è un'entità super individuale. La mia famiglia, non solo i miei genitori, ma anche gli ascendenti, e chiunque sia stato incluso, non legalmente, viene incluso psicologicamente dentro questo nucleo di appartenenza. Quindi talvolta ci sono dei parenti più o meno vicini, come zii, nonni e così via. Diventa per me questa entità super individuale rispetto alla quale io, appartenendo, comincio poi a strutturare un nucleo identitario che sempre più mi differenzia, mi distanzia, divento sempre più io, sempre più un'altra persona. Posso anche entrare in conflitto con questo nucleo, però questo nucleo iniziale è la fonte della mia appartenenza. Con la stessa logica dell'identificazione di cui vi ho parlato poco fa, diventa il nucleo profondo, simbolicamente parlando, della costruzione della mia identità. Nel momento che il nucleo va in pezzi, perché il conflitto coniugale naturalmente diventa un conflitto familiare, coinvolge in qualche modo anche i nonni, gli zii, questo è un figlio che perde facilmente, non solo lui percepisce di perdere almeno uno dei genitori, talvolta percepisce di averli persi tutti e due, perché sono talmente coinvolti nel loro conflitto che egli si vive abbandonato da loro, anche quando non è vero, perché normalmente non è che questi genitori smettono di voler bene i loro figli, no, non è assolutamente quello il problema, però il figlio lo vive in un certo modo, talvolta perde anche gli ascendenti, perché il conflitto si estende a tutta la famiglia. Ma quello che è più grave, i genitori, più o meno inconsapevolmente, in funzione del loro conflitto, tendono a portare il figlio dalla loro parte, tendono a mettere il figlio di fronte ad una scelta, deve prendere le parti, deve stabilire chi ha torto o chi ha ragione, gli chiedono delle cose che per il figlio sono impossibili per definizione. Non solo per un problema di scelta affettiva, sono i genitori, per quanto amorevoli nei confronti del figlio, che gli creano un conflitto intrapsichico. Questo è il termine tecnico, che bisognerebbe riuscire a spiegarlo ai genitori in conflitto. E questo conflitto intrapsichico diventa una fonte di grandissima debolezza, con l'aggravante che i genitori in conflitto spesso danno il peggio di se stessi. Scatenano una faida più o meno travestita in termini civili, di un lungo ed infinito risentimento. Si vengono a creare dei mondi emotivo-affettivi segnati da delusione, risentimento, rancore prolungato, vissuti di perdita. Tutte queste cose generano un nuovo orizzonte intrafamiliare che si trasferisce al figlio. Il figlio dovrebbe potersene difendere. E questo diventa molto difficile perché i genitori in conflitto non riescono più a giocare l'accompagnamento in funzione del bene del figlio, anche quando cercano consapevolmente o credono di farlo. Invece lo coinvolgono dentro la spirale di risentimento prolungato. Guardate che spesso i coniugi, le cose peggiori, se le fanno dopo la rottura, non prima. C'è addirittura una mitizzazione del torto subito che viene raccontato e prolungato per decenni successivi, perché questi rancori continuano. Questo è l'aspetto dal punto di vista del processo educativo maggiormente pericoloso, maggiormente difficile, e a questo punto diciamoci una cosa immediatamente: in un momento in cui il figlio avrebbe bisogno di maggiore supporto da una comunità circostante la sua famiglia, intanto perde gli ascendenti, gli zii, i parenti, certe amicizie che potevano costituire una risorsa. Molto spesso perde anche il nucleo parrocchiale, perché questi genitori ci portano i loro bambini per i sacramenti. E però incontrano in noi un grande imbarazzo, se mi posso esprimere così, quello che percepisco negli incontri con catechisti, e soprattutto un grande imbarazzo, cioè come devo gestire questa vicenda, come mi devo comportare, tenuto conto di qual è la posizione ortodossa, qual è l'indicazione del magistero, qual è l'ideale cattolico e invece la condizione reale di questi nuclei familiari che incontro più o meno direttamente e indirettamente. Allora, imbarazzo nei catechisti, ambiguità per esempio nella madre o anche in entrambi i genitori, perché per un verso ti portano il figlio, quindi vogliono che tu lo prepari per i sacramenti, però la loro partecipazione a questa preparazione diventa necessariamente molto complicata ed estremamente ambigua e oscillante fra alcune presenze più o meno parziali, perché te lo porta, però si assenta una domenica sì e una domenica no, per esempio. Al limite poi appena succede qualcosa che tocca la sensibilità della madre, più spesso sono le madri evidentemente, ma anche i padri, ti tolgono il bambino. Oppure il bambino se ne va da sé. Nel testo cito una frase particolarmente infelice di una catechista. La frase mi è stata riferita dal soggetto interessato che aveva 11 anni, questa allora bambina. Io l'ho avuta in colloquio quando lei ne aveva 24. La catechista le dice, rimproverandola, che cosa ci si dovrebbe aspettare da una figlia di divorziati. Storia, la fanciulla esce, sbatte la porta, non torna più in parrocchia. Per 10 anni non ha raccontato né al padre, né alla madre, ma né alla nonna, alla zia, un altro adulto effettivamente significativo, perché non voleva più prepararsi per la crescita. Ha detto: non ci voglio andare, punto. E la famiglia non l'ha forzata, no? Non è riuscita ad individuare. Ripeto, questa giovane donna me lo ha detto in sede di colloquio quando aveva 24 anni, dichiarando che anche questo è indicativo, questo è un trauma, l'ha incassato come trauma, si è sentita in colpa e la sua spiegazione, per cui non ha neanche protestato, perché non poteva andare da suo padre, da sua madre, da sua nonna a dire la catechista mi ha detto questo, e quantomeno avere l'accompagnamento di un adulto che le dicesse: figlia mia, è uscita così, magari non voleva dirti nulla di cattivo, di pazienza, però non c'è motivo che non torni in parrocchia a fare la cresima, perché la catechista ha detto questo. Magari un adulto poteva anche andare in parrocchia a dire: ma vedere di aggiustare la cosa in qualche modo. Il risultato è stato che intanto il sacramento della cresima non gliel'abbiamo dato, ma soprattutto l'abbiamo allontanata dalla vita parrocchiale, cioè quei legami che si costruiscono attraverso la frequenza di un gruppo con i propri coetanei dentro un quartiere, una comunità, con degli altri adulti come catechisti, insegnanti di religione, con lo stesso parroco, cioè il prolungare questo rapporto non è che garantisca all'infinito una serie di cose, però conserva dei legami che permettono a questo ragazzino o ragazzina di ritornarci, cioè ha qualche punto di riferimento in parrocchia. Se glielo recidiamo così presto, non abbiamo neanche questa risorsa, che non sappiamo come, insomma è molto difficile ritornare in parrocchia quando te ne sei uscito piccolino, ma diventa difficile anche se in esempi come questi il bambino racconta alla madre, la madre protesta, ce lo toglie e basta, ce lo toglie dal catechismo, magari non si farà vedere più. Io ho incontrato in pochi gruppi, ma uno in particolare qui a Rimini qualche anno fa, un lavoro avviato nella diocesi nel tentativo di recuperare alla comunità parrocchiale coppie, diciamole, irregolari, sono famiglie ricomposte, a partire dalla catechesi per i loro bambini, ottenendo talvolta anche proprio dei ritorni, perché molte di queste coppie vorrebbero ritornare in parrocchia. E anche questa è una cosa con cui fare i conti. Dal punto di vista pastorale ed ecclesiale, mettiamo di lato questo problema perché non lo possiamo affrontare, però dal punto di vista pedagogico noi dobbiamo trovare un modo di comunicare con i figli e con i genitori, comprendendo che qualunque appoggio viene fornito alle famiglie ricomposte diventa un appoggio educativo per i loro figli. Cioè, se questi nuclei diventano meno rancorosi, più sereni, anche nei confronti della loro stessa esperienza, i loro figli ne trarranno un vantaggio educativo e questo potrà aiutarci a rimediare. Non che rimediamo noi, ma noi creiamo occasioni, possibilità, risorse, risorse per il processo educativo, questo è estremamente importante. Mi date ancora un quarto d'ora? Perché l'altra cosa molto seria, su questo ho scritto un po' di più nel testo che vi lascio, è ripensare l'educazione religiosa. Io potrei partire da una serie di dati materiali, ho fatto fare anche qualche tesi, che ci dimostrerebbero come in realtà le attività che facciamo all'interno delle parrocchie sono attività di catechesi, chiaramente, toccano solo la superficie del problema. Vi potrei mostrare che anche l'insegnamento della religione ci dà molto poco. È tristissimo. Perché per capire dobbiamo di nuovo tornare a quel concetto di educazione come processo, come avvenimento, come accadimento. E allora la prima cosa che se ne evince qual è? La famiglia è anche il primo soggetto dell'educazione religiosa, ma non solo nel senso che si tratti di una famiglia cattolica e praticante, perché badate che ci sono delle componenti che stanno nell'identità degli adulti che diventano genitori, che appartengono comunque per un verso ad un orizzonte culturale connotato dal cristianesimo, cioè connotato da elementi di religiosità, perché questa è una cultura che è stata immersa o animata dal cristianesimo 2000 anni, secolo più, secolo meno, la permanenza di questa identità era forte, fino a 50 anni fa si poteva ancora attestare, anche nelle sue versioni laicizzate. Quindi i genitori o chi per loro, cioè chi caratterizza, chi materializza un ambiente familiare, avevano la possibilità di avviare un'educazione religiosa anche quando lo facevano inconsapevolmente. Esempio banale, ma che banale, esempio essenziale. C'è una figura adulta che introduce la preghiera o non c'è? Guardate che tuttora abbiamo una ricerca in corso che riguarda la religiosità, i dati sono in via di elaborazione, e questi adulti, questi sono soggetti adulti religiosi, li abbiamo cercati come tali, tipicamente rispetto ad una serie di domande ricordano una figura che ha introdotto la preghiera all'inizio della loro vita e più delle volte una figura femminile, ma non in termini esclusivi, o non necessariamente la madre, le nonne hanno un certo peso in questa, però il punto è dentro la famiglia e ancora questi adulti interrogati circa la genesi della loro personale religiosità, quando in un'altra domanda hanno detto io sono religioso, e una delle alternative che segnano tra i motivi è la religiosità di alcuni dei miei familiari. Poi ci parlano delle attività parrocchiali, ci parlano di molte cose, ma sempre in ordine decrescente, ci parlano anche di momenti clou, come certi raduni dei giovani, parlano di tanto, però una cosa che non è anche importante, l'incontro con persone religiose, però un punto iniziale è la religiosità di alcuni dei miei familiari. Cosa voglio dire? Voglio dire che questo ambiente familiare educa alla religiosità prima e accanto alla sua dimensione ortodossa, perché potrebbe anche giocare a degli elementi di superstizione. Però se questa componente religiosa esiste, comunque degradata, essa viene respirata dai bambini e quindi nei bambini si viene a costituire, facciamo un solo esempio, qui poi nel testo vi ho elencato alcune cose, ma fermiamoci alla preghiera. Tra l'altro questi adulti religiosi ancora in larga misura un'altra domanda dove si chiede quando preghi, c'è una varietà di risposte, ma ce n'è una molto presente: prego la sera prima di dormire, è più presente statisticamente dell'alternativa la mattina. È molto facile che una persona religiosa preghi mattina e sera, naturalmente può pregare dovunque, non deve andare in chiesa per forza, ma sul permanere di questo la sera prima di dormire, che in un altro lavoro che analizza delle scritture giovanili, l'ha fatto il mio collega, sono soggetti tra i 20 e i 24 anni, si ritrova egualmente, lì c'è un certo grado di consapevolezza il soggetto, quelli non sono religiosi, avendolo dichiarato. Il soggetto dice: non so se questa mia si può chiamare preghiera, però mi rivolgo a qualcuno. Questa è una sopravvivenza, aspettate cari amici che non credo essere riuscita a dirlo bene. La religiosità ha un substrato psichico, è legata ad alcune capacitazioni specifiche del nostro apparato psichico, prima che all'ortodossia. Ci sono degli elementi che nella persona religiosa sono osservabili, indagabili, osservabili no, per carità, sono indagabili, è molto complicato indagare la religiosità, ma valgono per le diverse chiese cristiane, ma anche per gli ebrei, per un musulmano sincero, e valgono anche per alcune forme di pseudo-religiosità, forme di laicizzazione che si presentano in certe età adulte. Allora, il primo punto che nasce dalla preghiera infantile è il senso di trascendenza. Per pregare, mia nonna introdusse l'angelo custode nella mia infanzia, di questo sono abbastanza sicura, cioè preghi qualcuno che non è visibile, non è in questa dimensione di realtà, è in un'altra dimensione di realtà, tu non lo vedi, la nonna ti dice l'angelo è accanto a te, perché il nostro Signore ha fatto sì che ognuno di noi avesse il suo angelo per custodirlo e proteggerlo. Quindi cominciamo con il pregare l'angelo, che faccia il suo lavoro. Però guardate com'è sottile, l'angelo accanto a me l'ha messo Dio. Io, che sono piccolo e conto molto poco, però agli occhi di Dio sono così prezioso che mi ha messo un angelo custode a fianco. È un pensiero molto rassicurante. Quindi prego l'angelo custode per poi pregare, ecco, il Padre Nostro e l'Ave Maria non mancavano in questo minimo repertorio di preghiera serale. E ti faccio pregare nel momento, all'inizio della notte, prima di dormire. Cari amici, permettetemi di richiamare il fatto che nell'esperienza infantile addormentarsi, infatti spesso il bambino non si vuole addormentare, perché addormentarsi è un salto nel vuoto, lui non sa ancora che il sonno è figura della morte, siamo noi che ci chiediamo ogni volta, se poi mi sveglio anche domani, Signore, ti ringrazio per adesso, lui non lo sa ancora, ma il salto nel buio determinato dall'abbandonarsi per dormire, devo abbandonarmi totalmente, devo perdere il controllo della realtà, nel bimbo questo è inconscio. L'educazione precoce alla preghiera permette al bambino di affidarsi a dei principi superiori che gli sono presentati come positivi, rassicuranti, abbi fiducia. Ed ecco perché nell'età adulta prego ancora prima di dormire, non è un fatto di pura abitudine. Sebbene c'entri anche l'abitudine. Allora, pregare significa cominciare ad acquisire progressivamente il senso della trascendenza. Il senso della trascendenza è un elemento determinante a livello di apparato psichico. Lo troviamo anche in personalità assolutamente laicizzate, ma di grande respiro, di grande livello, perché per avere coscienza ecologica, coscienza etica, senso della politica, bisogna avere un senso di trascendenza, cioè bisogna avere la capacità di riferirsi a dimensioni che non sono l'immediato, non sono il concreto, non sono il presente. Laicamente, anche per lavorare per il secolo futuro, devo avere un senso di trascendenza. Guardate come questa è una radice dello sviluppo psichico della persona umana, inseparabile dall'educazione religiosa. Ovviamente nella persona che non si conserva religiosa, diventa religiosa, perché la religiosità è un'evoluzione essa stessa, abbiamo una fede infantile e poi possiamo avere una fede adulta. Resta il nucleo fondante della coscienza religiosa anche dell'adulto, in quel caso in maniera deliberatamente religiosa. Questo è un esempio. Nel testo ve ne ho elencato qualcun altro che possiamo ritradurre come principio di metodo nel rendere esplicito l'implicito. Farò un altro esempio di basso profilo. Cosa sono gli auguri per Natale e per Pasqua nella cultura religiosa cristiana, anche cattolica, ma comunque cristiana? Sono il bene augurare che nasce da una rivelazione che io ho riconosciuto e che ci ha costituiti come spazio ecclesiale. Quando ero bambina era molto importante che i parenti si riconciliassero. L'abitudine di mangiare insieme per Natale e per Pasqua nasce dal fatto che i parenti si riavvicinino e si reincontrino, e dunque se hanno dei debiti, se hanno dei rancori, se hanno dei risentimenti, devono assolutamente superarli, si devono perdonare in prossimità della festa religiosa centrale, qual è nel cristianesimo appunto il Natale e la Pasqua. E questo mi permette di fare gli auguri, cioè di ben augurare. E allora, ancora nella mia infanzia, mia nonna aveva i suoi elenchi per non dimenticare i parenti lontani, perché a ciascuno doveva arrivare, al peggio tramite una cartolina, il pensiero bene augurante della famiglia allargata. Perché questo augurio era, al fondo, un atto di carità, perché religiosamente è questo. Ti auguro il bene possibile, secondo quello che noi possiamo percepirlo, riconoscerlo. Infatti il bene augurare è sempre affidato a Dio. Che cosa è il tuo bene, in ultima analisi, lo sa Dio solo. E per questo possiamo fare gli auguri, da sinceri, dal profondo del cuore, anche in presenza di lutti, di sciagure, di disgrazie, di tutto quello che contrassegna la condizione umana. A cosa si è ridotto l'augurio oggi? Ricevo migliaia di auguri tra posta elettronica e telefonino da persone assolutamente esterne per la sola ragione che non gli costa più nulla. Allora, posso fare migliaia di auguri. Ecco, mia nonna aveva l'elenco, cominciava un mese prima. Il gesto stesso di scrivere una cartolina, ma scriviamo pure un'email per carità, ma personale, perché l'augurio è un pensiero personale, va rivolto da una persona ad un'altra persona, perché questo era il suo fondo religioso. Non lo so se poi quando uno fa di questi discorsi in un altro contesto ci sei un conservatore e anche un fascista. No, l'educazione esige la conquista del senso. Deve avere, quello che io ti chiedo di fare, se te lo chiedo, deve avere un senso. Ti devo comunicare il senso di quello che ti sto chiedendo di fare mentre ti chiedo di farlo. Ecco, nell'educazione antica vai a fare gli auguri alla zia tal dei tali, perché il giovane andava dal vecchio, c'era solo nel nucleo interno della famiglia poteva essere tuo padre o tua nonna che ti chiamava per farti gli auguri, ma proprio per sottolineare il vincolo affettivo che c'era tra questa. Ma generalmente il giovane andava dal vecchio, e tu ci sei. Avete avuto qualche zia con i fatti, o di quelle che avevano delle infernali paste di mandorla dell'anno prima e pretendevano di offrirle il giorno della festa, ti si affollano. Però mia nonna era inflessibile, devi andare dalla zia Giuseppina. Diciamo, poi Simona prende la parte di mando alla figlia mia, con garbo dici che non ci devi andare proprio perché è una zia anziana, è una zia sola, bisogna assolutamente che ci vai e porti un fiore con un pensiero, perché per Natale, per Pasqua, lei deve ricevere gli auguri, quindi ci devi andare. È stato fino alla mia prima giovinezza uno dei decaloghi, sapete, ognuno ha i suoi decaloghi familiari. Quando ero bambina non me lo spiegavano bene bene, però già nella tarda adolescenza l'indicazione era: ma non lo capisci da te che devi andare a fare gli auguri alla signora Giuseppina? No, non le diciamo più queste cose, per fare solo un esempio. Ma è tutto nella celebrazione della festa, nel rituale della festa, ha tutto un suo significato, perché la gioia è che ci riuniamo e allora festeggiamo anche e mangiamo. Le donne due giorni cucinavano, si mettevano insieme per poter avere un... guardate che tutto è certo, noi possiamo mangiare, usiamo dei catering, andiamo al ristorante, ma il senso della gioia del mangiare insieme era molto legato alla gran fatica che facevamo per preparare questo pranzo in comune. Il fatto stesso che le donne di una famiglia si riunissero e facessero alcune cose insieme, perché le famiglie una volta quando si riunivano mettevano 30 persone insieme come se niente fosse, allora nessuno può cucinare per 30 da solo, ma era un altro delle tante usanze dentro le quali i legami familiari si rafforzavano e in qualche modo erano presentati, scusate, non ho saputo dire, il fatto che i legami familiari si dovessero conservare e si dovessero rafforzare era al bambino presentato come un valore di per sé, e quindi andiamo, quindi li invitiamo, quindi li andiamo a trovare, quindi facciamo questo e quest'altro, perché anche lo scambio del regalo è espressione di un rafforzamento, di un legame che io voglio deliberatamente preservare, possibilmente rafforzare e così via. Allora, figuriamoci poi, ecco, un'ultima cosa, non è tutto. Ho scelto alcune cose che mi sembrano essenziali, quindi dai discorsi tipo quello degli auguri o dei pranzi, l'indicazione metodologica è: qualunque cosa ti dico in un contesto di educazione religiosa, io devo esplicitare l'implicito, devo farti cogliere il senso, il simbolismo, così come faccio un minimo di educazione liturgica. Perché trascinare un bambino senza spiegargli, dobbiamo andare a messa, ho capito. Perché? Che cosa andiamo a fare? Che cosa succede? Quando questi significati venivano anticipati da una mediazione materna o paterna, prima ancora del catechismo, dell'insegnamento della religione, questo funzionava molto meglio. Questo non si fa più. Però c'è un punto in particolare su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, perché questo intreccia l'educazione familiare, la scuola e il catechismo. È il tema delle narrazioni. Il tema delle narrazioni è essenziale dal punto di vista educativo in genere. In particolare è essenziale nell'educazione religiosa. Perché ogni confessione religiosa, quindi ogni ortodossia storica, ha il suo patrimonio narrativo. Che in larga parte dipende ovviamente dai testi riconosciuti sacri in quel contesto religioso. Quindi per noi si tratta della Bibbia nella sua complessità. Anche qui ho già dei dati empirici, li abbiamo in questo grande livello di questa grande ricerca. Scusate, ho avuto delle interferenze perché mi si sono aggregati due problemi. Allora, già questi adulti, e questi sono soggetti religiosi, dimostrano una non padronanza di alcune narrazioni dell'Antico Testamento, qualche volta vacillano perfino su qualche passo del Nuovo, che una volta erano assolutamente familiari. In particolare posso dire che è sparita tutta dall'immaginario dei cattolici di questa generazione, non sanno chi sia. È sparito perfino Giacobbe. Nella nostra catechesi questi patriarchi erano inamovibili, ma un collega, un giovane collega che è un insegnante di religione qui su Bologna, non più tardi di un anno e mezzo fa, ha fatto un piccolo rilevamento su 150 studenti avvalentici di una scuola bolognese, un professore della secondaria superiore, con un semplice test che comunque aveva valore formativo, perché non è che ci mettiamo a fare indagini su queste cose, cioè per tre volte di seguito nell'ora a sua disposizione gli ha proposto un brano, un piccolo brano, scegliendo un testo che avesse anche una dimensione narrativa, uno era Abramo per intenderci, l'altro era Giacobbe e l'altro era Davide e Golia. Voleva vedere, conoscere studenti avvalentisi di 15 e 16 anni, non lui. Se i brani erano conosciuti, perché questa era la prima domanda, se la storia era nota, non se era conosciuto il brano, perdonatemi, e se, secondo il ragazzo, nella storia c'era un contenuto religioso. Ed è molto interessante notare, le storie sì e no conoscevano Abramo, ma neanche tutti, gli altri due no, Giacobbe assolutamente, il brano era quello del duello con l'angelo. Però molti ragazzi hanno riconosciuto la componente religiosa nella struttura del brano, a proposito del perdurare di alcuni elementi che sono propri della struttura della religiosità come fatto psichico, che sono presenti nelle menti e nei cuori dei nostri ragazzi. Questo è un dato abbastanza interessante. Sulle narrazioni ci sono due cose importanti da dire. Una riguarda proprio il loro funzionamento, perché seguendo il processo di identificazione, ogni narrazione favorisce dei processi di identificazione che quindi aiutano e dirigono in certi termini. I testi propri, le narrazioni proprie di una tradizione religiosa, hanno un forte simbolismo, che è quello che ci permette di ritornare ad anni di distanza su certi testi e di riscoprirli. Cambiamo l'angolazione e scopriamo interpretazioni differenti. Insomma, non è un caso che narrazioni così antiche abbiano parlato dentro una tradizione religiosa generazioni, generazioni e generazioni, che le hanno potute sempre reinterpretare personalmente e ritrovare qualcosa che dice qualcosa a me, per la mia storia, per la mia vita. Naturalmente, quando si introducono queste narrazioni bisogna fare lo stesso. Non dobbiamo raccontargliele come si racconta una storiella per l'intrattenimento. Dobbiamo entrare nel simbolismo di questo tessuto narrativo ogni volta coinvolgendo, relativamente alla sua età, il bambino o il ragazzo, nei limiti in cui questo può essere fatto, ripeto, per l'età che ha. Ma poi c'è una seconda dimensione che è assolutamente centrale. I bambini tendono a leggere le narrazioni in chiave realistica. Allora, o la cosa raccontata è accaduta, è vera, quindi è storica, oppure è falsa. Solo la proposta della fiaba di magia è già un buon precedente, educativamente parlando, perché della fiaba non ti dico che è vera, ti dico che è una fiaba. Il bambino, siccome è un essere umano, piccolo, ma è già un essere umano, quindi è un animale simbolico, impara inconsciamente che ci sono universi simbolici, per cui la fiaba di magia non è vera nel senso di un accaduto della settimana scorsa, è vera in un'altra dimensione. Questo favorisce l'accesso ad un'altra dimensione. I testi mitici dell'Antico Testamento devono essere colti per quello che sono, in parole povere. Se a un soggetto intorno ai 10 anni, non pensate solo a quelli più grandi, perché il confine della distinzione tra una narrazione realistica, cioè la veridicità, e una narrazione simbolica comincia molto prima, solo che mentre a 15-16 anni può diventare cosciente, sotto i 10 anni, se anche c'è, rimane incosciente. Allora, io ti chiedo di credere che Dio ha creato il mondo e che lo ha creato esattamente secondo quest'ordine. Io ti chiedo di credere, se sei religioso, che Dio ha creato il mondo. Come lo ha creato? Non può essere, no, non è che non si potrebbe cercare di capirlo, ma non si deve dedurre dal testo, sia pur sacro, che però è un testo mitico. Questo è un punto molto delicato, perché insomma che l'abbia creato tutto insieme, tutto in una volta, in 8 giorni, in 1000 anni, o anche attraverso le reazioni seminali di cui parla il nostro padre Agostino, non Galilei, Agostino. Cioè c'è un, Agostino scriveva, allora c'è un nunc, ma c'è anche un tunc, cioè dei germi che si evolveranno, ripeto, non l'ho, io prima di scoprire che Agostino l'aveva detto, ma mi ha messo il mio maestro su questa strada, perché poi Agostino applica questo concetto allo sviluppo della società umana che cresce anche nella religiosità. E quindi si racconta che cosa serve la funzione profetica di certi testi che gli antichi hanno potuto scrivere per noi, per il nostro servizio, e quindi c'è una coscienza religiosa che si evolve. Io devo credere che Dio ha creato l'uomo, ma non nei termini che l'ha impastato dal fango e poi per fare Eva ha dovuto pure togliergli una costola, cioè il Dio che crea dal nulla non aveva più materiale a disposizione, gli è servito il fango la prima volta e la costola la seconda volta. Quando arriva a 15 anni ci ride in faccia. Se non gli dico prima che non deve guardare la lettera del testo, ma il senso simbolico del testo, non riuscirà a farsene nulla dal punto di vista religioso. E il risultato sarà che, sentendosi costretto a credere in questa forma, ci abbandonerà semplicemente. Lo pensa già a 9 anni che sono sciocchezze, ma a 15 ce lo dice in faccia. Non sono sciocchezze, sono un altro codice simbolico. Va interpretato dentro la comunione ecclesiale, perché fuori dalla comunione ecclesiale diventa troppo difficile, però con la consapevolezza che diventa difficile rispetto all'ortodossia, perché le interpretazioni si possono moltiplicare all'infinito, però guardate che anche dentro l'ortodossia ci sono differenti letture. L'apostola di Adamo, questo Giovanni Paolo II, mi sento abbastanza protetta, esprime la... quello che lega il femminile e il maschile, quindi la stessa carne d'origine, come figura simbolica di una identità che è contemporaneamente anche differenza, perché questo testo dell'Antico Testamento, se lo rileggiamo in chiave psicanalitica, Jung ci direbbe, perché noi abbiamo una componente maschile e una femminile nella psiche. L'identità biologica è una, ma quella psicologica è sempre mista e combinata, perché se noi fossimo totalmente differenti non si capisce come ci potremmo incontrare, e invece ci incontriamo perché siamo differenti ed identici. La radice di una evidente condizione umana unica è anche materializzata psicologicamente da una compresenza di componenti psichiche di entrambi i sessi nell'unica persona di ciascuno di noi, uomo o donna che sia. La storia della costola di Adamo dà figura, no? Corpo a questa intimità, a questa intima unità della natura umana nell'uomo e nella donna. È solo un esempio. Allora, e chiudo perché mi sono mangiata il tempo e vi ringrazio della vostra attenzione. Lavorare educativamente e quindi anche didatticamente in maniera intenzionale per favorire il passaggio di una dimensione narrativa al suo nucleo simbolico forte come condizione, perché una fede infantile comunque accettata sotto i 10 anni si trasformi progressivamente in una coscienza religiosa, che è cosa diversa che un'operazione adulta. Reclama da noi però, sia genitori, poi figurati, insegnanti e catechisti, in primo luogo, perdonatemi, ma ricordiamocelo, un'autenticità della nostra esperienza religiosa, perché al di sotto di una soglia d'autenticità non riesco a fare assolutamente nulla. Ti ripeto una catechesi, cioè faccio un indottrinamento di basso profilo, faccio un lavoro meccanico. Per raccontarti una storia della Bibbia e usare questa storia della Bibbia in chiave di educazione religiosa, devo pensarla personalmente. perché se a me non dice niente non te la posso raccontare. È un po' brutale, però di nuovo Agostino l'ha scritto, a un certo punto parla dell'oratore cristiano e dice bisogna conoscere i testi sacri, poi è di dottrina cristiana, poi si ripensa e due righe dopo dice momento, non a paroletta. L'oratore cristiano deve avere investigato personalmente i testi sacri, che non vuol dire fuori dalla comunione ecclesiale, vuol dire però che devono aver parlato a me, io mi devo coinvolgere direttamente. Guardate che di norma noi raccontiamo solo le storie che ci hanno colpito, che significano qualcosa per noi, per cui se mi tocca, perché io per esempio sono un insegnante di religione invece e devo affrontare alcuni testi, bisogna che io ci ripensi e mi chieda a me personalmente cosa dicono. Quindi ci devo lavorare dentro e dopo vi posso raccontare, vi posso utilizzare didatticamente, posso far fare loro delle cose. È un passaggio che non può essere saltato. Però, cari amici, qui la letteratura di scuola non ci aiuta mica in questo senso, non ci aiuta affatto, ci manda per tutt'altra strada dove dovremmo avere delle competenze in materia religiosa. È un concetto aberrante. Però questo riguarda tutti gli adulti coinvolti in una educazione che voglia essere religiosa. Quindi qui adesso in termini concreti parliamo del cristianesimo perché siamo fra cattolici e gli ebrei lo seguiranno nella logica della loro tradizione. Ecco, non è che vi abbia detto tutto, però secondo me c'è tantissimo lavoro in queste cose. Un'attenzione diversa alle famiglie e un lavoro diverso con le famiglie. Un'attenzione diversa in azioni di educazione religiosa, perché la catechesi sta là dentro, e un insegnamento della religione, al di là di quello che scriviamo sui testi normativi che lo rendiamo neutrale in tutti i modi, un insegnamento di contenuti religiosi fuori dall'educazione religiosa in prospettiva, non ha alcun senso pedagogico. Ecco, quindi fermo, vi ringrazio della vostra pazienza e attenzione, mi scuso se vi ho stancato, spero di essere stata minimamente utile, grazie.